redigio.it e la storia continua. Questo è uno speciale su Milano Sforzesca. Cicco Simonetta all'ombra del Duca. Scommessa vinta. Per la riuscita di tale impresa gli occorreva però poter tenere il confine dell'Adda con la piazzaforte di Lodi. Cicco fu dunque prescelto per questo incarico e così si preparò temporaneamente dal suo signore per andare a presidio di quel centro vitale. A Lodi egli rimase per alcuni mesi, assolvendo con zelo il proprio mandato. Decisivo fu ad esempio il suo ruolo nel costringere alla resa la guarnigione milanese di San Colombano. E durante quel periodo egli trovò peraltro anche il tempo per avviare una relazione con tale Giacomina, la quale gli dette poi due figli naturali, Guido Antonio, nato nel 1451, e Giovanni Francesco, nato nel 1453. Ma intanto lo Sforza, nel febbraio del 1450, era infine riuscito a vincere la sua grande scommessa. Milano, stremata dalla morsa implacabile dell'assedio, non poté farsi avvalere dell'alleanza veneziana e dovette quindi capitolare, anche per via di una sollevazione filo sforzesca guidata da Gaspare da Vimercate. Il 22 marzo 1450, con l'ingresso formale del condottiero in città e con la sua elezione a duca da parte di un'assemblea di popolo, la vicenda della Repubblica Ambrosiana ebbe dunque termine e cominciò invece l'età degli Sforza. Un segretario in carriera. Anche per Cicco si dischiusero nuovi orizzonti e, tornato da Lodi, fu subito messo al lavoro. Fu infatti nominato primo segretario con il compito di dare vita a una nuova cancelleria del Ducato. Si trattava di trasformare quella piccola struttura elastica e informale che era stata la cancelleria della Compagnia Sforzesca in un apparato complesso per il governo di una grossa compagine territoriale. Cicco si buttò nell'impresa con la solita dedizione e nel giro di pochi mesi riuscì in effetti a mettere in piedi un ufficio di grande funzionalità, concepito come una sorta di filtro tra la volontà del Duca e le amministrazioni centrali e periferiche. E queste sono le parole di Franca Laverotti. Da questo centro nevralgico, la nuova cancelleria segreta, Cicco, aveva letteralmente in pugno l'intero complesso istituzionale del Duca. Politica interna e politica esterna, assegnazione di uffici e cariche pubbliche, rapporti con i condottieri, e tutto passava per le sue mani, ed egli, con il suo lavoro assiduo e costante, voleva avere tutto sotto controllo e riservarsi su tutto l'ultima parola. La fama sinistra. Si capisce bene, d'altronde, che Cicco era anche un forte accentratore, in cui era facile riconoscere una spiccata propensione al sospetto e alla diffidenza. Da ciò emergono peraltro anche i lati più oscuri della sua personalità. Sappiamo ad esempio che con i suoi interlocutori egli usava spesso dei modi obliqui, che finiva per alimentare nei suoi riguardi una sgradevole sensazione di doppiezza e di ipocrisia. Egli aveva, in altre parole, fama di persona subdola e falsa. E poiché spesso si mostrava anche beffardo, cinico e vendicativo, molti lo ritenevano anche infido, anche pericoloso e addirittura malvagio. Insomma, a corte e negli uffici ducali, era guardato con un misto di riverenza, di timore e di odio, e nel suo conto cominciò presto a circolare anche una fama piuttosto sinistra. Del resto, contro Simonetta, che taluni chiamavano espressamente ciò de vitello, cioè testa di vitello, in allusione al suo aspetto fisico, si era venuto diffondendo sin dagli anni 50 anche una forte opposizione. I suoi nemici erano soprattutto gli esponenti dell'aristocrazia milanese, i quali aspiravano a un ruolo politico più rilevante e quindi erano gelosi del suo ascendente sul duca e non tolleravano di essere messi in ombra da questo odiato parvenu calabrese. Lo Sforza, però, conosceva il valore del suo primo segretario e quindi continuava a nutrire per lui un'alta considerazione. www.redigio.it e la storia continua.